Io posso essere molto d'accordo con quello che dice Enrico, che ribadisce anche Antonello, cioè che ci sono, che non si può fare un discorso, torniamo agli anni 60, e io stesso non lo facevo un discorso, torniamo agli anni 60.
No, certo.
Però io stavo facendo un discorso diverso. Intanto, uno, chi sta male torna agli anni 60, gioco forza, non per, certo, per volontà ideologica, ma perché non c'è alternativa.
Certo, anzi, gioco forza.
È problematico trovare qualcuno in stile anni 60 oggi. Perché? Perché c'è tutta la problematica di responsabilità che c'è a questo fenomeno. E su questo la vediamo un attimo dopo. Io dicevo, tornare agli anni 70, e mi viene in mente un articolo che avevo anche condiviso con Antonello, cioè che qualcuno faceva l'osservazione che, guarda caso, i pazienti che erano seguiti dal medico di famiglia invece che essere ospedalizzati, non è morto neanche uno. Là dove questo è possibile, perché capisco, ecco, il fatto che a fronte di un sistema sanitario di questo tipo, il medico di famiglia di una volta ne aveva molti meno di pazienti da seguire, ed era, c'erano molti più medici rispetto a. Però questo, al di là di questa cosa, mi fa pensare che tutto sommato, in tutta una serie di situazioni, che non sono quelle che stiamo stiamo citando, ad esempio per la neurologo, che poi alla fine, nonostante tutto, ha fatto qualcosa, no? Probabilmente. Ma sono quelle, penso, di una situazione più generale che può essere risolta semplicemente se uno non utilizza il solito protocollo. Noi stiamo diventando schiavi dei protocolli, che cosa che il medico degli anni 60 non era. Però vista dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista del paziente, si tratta di trovare una soluzione, e la soluzione in gran parte dei casi significa: ragazzi, io tra lo star male o aspettare che voi troviate la soluzione ideale per gestire i protocolli, fra soldi che non ci sono, i politici che si mettono di traverso, ospedali burocratizzati all'inverosimile, sia per scelta che per volontà, per disperazione, non so, burnout, qualsiasi ragione di questo mondo, io devo trovare una soluzione, e la soluzione è: o mi lascio morire, oppure trovo, mi adatto e vedo quali soluzioni anni 60 ci sono. E lì, su questo c'è anche un discorso poi di fondo, che in parte stava su quello che stava dicendo Antonello, cioè io, se dovessi stare dietro a qualsiasi situazione, col cavolo che riesco a gestirla con la semiotica tradizionale. Però è anche vero che una volta la gente non andava con qualsiasi situazione dal medico, come invece oggi. Credo che per il 70% dei casi, proprio calcolati alla bella e meglio, sia gran parte dell'attività ricorrente in ambito diagnostico e anche clinico in generale. Però volevo leggervi una cosa, questo è un passaggio che mi ha passato un amico, un libro che si chiama Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, che non conoscevo neanche. E dice: a un certo punto siamo davanti ad un bivio. Da una parte si può andare verso una dichiarazione sintetica per una terza modernità basata sul rafforzamento delle istituzioni democratiche e la costruzione creativa di un doppio movimento per la nostra epoca. È una strada nella quale ci serviamo del digitale per dare vita a un capitalismo dell'informazione che armonizzi domanda e offerta in modalità che contribuiscano davvero a migliorare la vita e che siano compatibili con un ordine sociale democratico. Il primo passo lungo su questa strada è dare un giusto nome alle cose, stabilire i punti di riferimento, ritrovare il nostro stupore e condividere la nostra giusta indignazione. Seguendo l'altra strada, quella che ci ricollega a Shenzhen, che è il luogo in Cina, ci arrenderemo alla visione antidemocratica del capitalismo della sorveglianza per una terza modernità determinata dal potere strumentalizzante. È un futuro di certezza, ottenuta senza violenza, non ne pagheremo il prezzo con i nostri corpi, ma con la nostra libertà. È un futuro che ancora non esiste, ma, come nel sogno del Natale futuro di Scrooge, è tutto pronto perché possa avverarsi. Cioè, in altri termini, la valutazione, per quello che diceva prima Enrico, io non vorrei essere negli anni 60, è una valutazione del rapporto fra bilanciamento del rapporto fra corpo e libertà, che assolutamente probabilmente viene messo in discussione di questi tempi.
Enrico.
Ma se arrivano gli anticorpi monoclonali e ci ritroviamo a fare questo incontro dopo gli anticorpi monoclonali, cioè, nel senso che voglio dire, allora intanto quel passaggio è un passaggio meraviglioso che andrebbe meditato e cercavo di fare attenzione, poi l'hai letto anche velocemente perché il tempo stringe, quindi non c'è alcun dubbio, io non ho idea del mondo in cui sono come il mondo perfetto, non c'è assolutamente, e la tematica del rapporto tra il discorso della libertà non c'è alcun dubbio, sono dei temi assolutamente fondamentali. Io mi sto chiedendo però se tutto questo se la giusta collocazione di tutto questo discorso sia la pandemia in quanto tale o il lockdown come possibile risposta alla pandemia, o siano dei discorsi invece più generali che però allora dovrebbero essere in un certo senso sganciati dallo specifico della pandemia, del lockdown e via discorrendo. Cioè non fossimo in lockdown o potenziale lockdown, non fossimo all'interno della pandemia, quel passaggio sarebbe valido lo stesso? Secondo me sì. Certamente la situazione pandemica sta rendendo tutto più radicale, tutto più aspro, tutto più forte in un certo senso. Però il punto di fondo continua per me a essere questo, cioè se noi pensiamo che responsabili di tutto ciò sia un virus, il nostro assetto mentale, emotivo, per affrontare tutto ciò, per trovare le nostre vie di ritorno agli anni 60 per quello che è sensato o di non ritorno agli anni 60 per quello che non è sensato, saranno attivate in un certo modo. Se il nostro pensiero in una qualche misura è che sì, il virus magari c'entra anche, ma anche no, l'assetto mentale è completamente differente. E io credo che allora tutto questo possa fare la differenza. Nelle persone che io incontro, con cui parlo, c'è molta differenza nel modo di porsi a parità di difficoltà incontrate, a seconda che sia più tendente la prima interpretazione o sia più tendente la seconda interpretazione nella mente di quella persona. Certo, se io a un certo momento arrivo a pensare che la situazione che stiamo vivendo in un qualche modo è frutto di sostanziali manovre di poteri forti e il virus non c'entri niente, ovviamente il mio stato d'animo non può che essere uno stato d'animo assai difficile, assai rabbioso e quant'altro. Se io penso che effettivamente sia quantomeno una combinazione tale per cui però il virus giochi un ruolo importante, probabilmente sarò più pronto a stringere i denti e a trovare delle soluzioni. Questo è quello che mi sembra anche molto importante nel discorso che stiamo facendo, al di là di questi sistemi molto molto massimi di cui tu adesso, Ennio, hai dato testimonianza con questa lettura assolutamente interessantissima.
Ma sicuramente la pandemia è stato un banco di prova. Un banco di prova per valutare come il sistema può gestire le masse, può gestire noi. E sono anch'io dell'idea che poteva chiamarsi pandemia, pandemia da Covid, o poteva chiamarsi inquinamento globale, o poteva chiamarsi surriscaldamento, buco nell'ozono, tutto quello che vogliamo. È un sistema un po' pericoloso perché ha funzionato. Ha funzionato e permette la gestione delle masse con la paura. Con la paura e con il trovarsi nudi di fronte a un sistema che all'inizio ha decantato l'onnipotenza e adesso decanta la fragilità.
Io
lungi dal discorso dei massimi sistemi, a questo punto non sto neanche a cadere nella trappola di essere definito filo realista, no? Piuttosto che filo complottista. Io dico semplicemente che questa cosa, infatti, secondo me, ha fatto emergere una considerazione che è quella della fiaba che il re è nudo, ovvero sia tutta una serie di automatismi erano dei giganti dai piedi d'argilla e dovrebbe, secondo me, fare una disamina, cioè non un discorso viva gli anni 60 o viva gli anni 2020, ma cosa c'è stato fra gli anni 60 e il 2020 realmente e quanto di questo va tenuto al netto della sua, del suo essere indispensabile. Una cosa che ad esempio nelle aziende sta timidamente apparendo, cioè abbiamo rincitrullito i dipendenti per far passare le piattaforme informatiche. Adesso abbiamo delle piattaforme che cosa stanno a fare e dei dipendenti che cosa sanno. Torniamo a noi. Il re è nudo, dicevamo, ma una volta che tu sai che il re è nudo, scopriamo che noi nel frattempo ci siamo adattati a delle zone di comfort. Siamo come la rana che se tu la butti nell'acqua calda schizza via, e tu la metti nell'acqua tiepida, si lascia cuocere. Oggi noi abbiamo perso la capacità di avere un punto di vista personale e di perseguire una nostra personale strada nella vita, non nella società, nella vita. Poi c'è la società, è un'altra cosa, perché la società è un fenomeno composito, non puoi ridurlo alla società civile o ballo di questo tipo. Non voglio neanche perdermi per questa strada. Dico semplicemente, rispetto al tema che avevamo abbozzato, ovvero sia quello delle strategie, secondo me la via delle strategie individuali oggi va riscoperta da chi? Non certamente da quelli che guardano i dibattiti televisivi, perché quelli sono senza speranza, sono malati in fase terminale, non c'è più speranza per loro. Quelli che staccano almeno parzialmente la televisione, quelli che non fanno l'uso così da selfie dei social, ma hanno costruito un tipo di utilizzo, perché noi oggi è inutile che andiamo a dire non ci sono queste persone. Come? Prova a dirgli a uno che ti viene a dire io non ne faccio uso, allora lascia perdere il telefono. In teoria potresti dirgli anche lascia perdere la penna e la carta perché hai iniziato da lì, ma comunque anche l'uso telefonico del telefono, no? Non lascialo perdere. Perché una volta, tornando agli anni 60, mia nonna, che abitava in Veneto, i tuoi figli non li sentiva mai, perché non ce l'aveva il telefono, non ce l'ha mai avuto. è morta negli anni 80, a metà degli anni 80, senza aver mai avuto un telefono. È vissuta tranquillamente. Possiamo fare questo e concludo. Qual è la ricetta per riuscire ad avere una strategia personale? Si chiama con un nome che evidentemente la rana nella zona di comfort non ha più. Si chiama coraggio. Mi piacerebbe avere uno strumento diagnostico per misurare il coraggio delle persone. E non la spavalderia, l'essere fanfaroni, andare in giro, io dico io la mascherina non la porto, o cose di questo tipo. Ma il coraggio è collegato al buon senso, banalmente alla saggezza, se volete mettere, ma al buon senso, basta. Coraggio e buon senso è la ricetta. E sono quelle parti che sicuramente, almeno dal mio punto di vista, il sistema di automazione, quello che scalda l'acqua alla rana, a lui non piacciono esattamente come non piacciono agli individui in zona di comfort, che possono essere i professionisti piuttosto che i clienti, che tutto sommato dicono ma a me che me lo fa fare. Buona bollitura a tutti.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.